e ho finalmente al telefono con me il giornalista, scrittore e docente, uno dei massimi conoscitori dell''ndrangheta, Antonio Nicaso. Buon pomeriggio, Antonio.
Buon pomeriggio.
Grazie mille per essere con noi, per aver accettato il mio invito. Ci sentiamo dal Canada, sì, dall'altra parte del globo. Come sta?
Abbastanza bene. Situazione chiaramente molto difficile legata a questo problema comune della pandemia, ma tutto sommato resistiamo e purtroppo c'è gente che sta peggio di noi e quindi bisogna guardare avanti con ottimismo.
Purtroppo sì. Lei ha di recente pubblicato per Mondadori insieme al magistrato Nicola Guatteri Ossigeno illegale, e vado subito al sodo visto che l'ho fatta anche attendere troppo. Di cosa parla il suo ultimo libro?
Ma cerchiamo di prendere in considerazione gli aspetti legati alla pandemia sotto il profilo appunto del coinvolgimento delle organizzazioni criminali. Ci siamo fatti una domanda: che cosa hanno in comune le epidemie di colera dell'Ottocento con i terremoti del Novecento e la crisi finanziaria del 2008? E abbiamo chiaramente capito che sono tutti momenti drammatici e cruciali che le mafie hanno sfruttato per incrementare i loro affari, i loro sporchi affari, e quindi abbiamo cercato di capire quello che potremmo trarre come insegnamento dalla storia. E la storia insegna che i ritardi diventano cruciali non solo per chi fa fatica a riprendersi, ma anche per chi sulle sofferenze altrui ha sempre speculato e purtroppo continua a speculare.
Chiaro, in che modo in questo momento le mafie lo stanno facendo? Cioè, mi spiego meglio, cosa sono oggi le mafie? Cos'è l''ndrangheta? E per oggi intendo quello che sta succedendo, come lei ha appena detto, la pandemia, la crisi economica globale, l'impoverimento di tanta parte della popolazione italiana e tanto altro.
Ma le mafie sono patologie del potere, quindi organizzazioni criminali che hanno sempre tratto vantaggi dalla legittimazione, dal riconoscimento sociale, economico e politico. Cosa stanno facendo in questo momento? In questo momento stanno cercando di trarre vantaggi attraverso due livelli di coinvolgimento. Uno che passa dal cosiddetto welfare alternativo, cercano di mettere a punto una sorta di generosità interessata per ottenere consenso, cercano di aiutare per esempio famiglie bisognose, cercano di prestare soldi non sempre a tassi d'usura ad imprenditori in difficoltà, e questo è un primo obiettivo. Il secondo obiettivo, che è più di lungo termine, è quello appunto di rilevare aziende in difficoltà attraverso una sorta di doping economico, finanziario. Le mafie hanno grandi liquidità in questo momento, anche perché con la pandemia non si sono fermate certe attività, come per esempio il traffico internazionale di stupefacenti, lo spaccio di droga, e quindi avendo grosse disponibilità le mafie possono acquistare tutto ciò che è in vendita. E quello che abbiamo davanti è uno scenario particolare, delicato. Negli ultimi 5 mesi hanno cambiato proprietà oltre 40.000 aziende soltanto in Italia. C'è il settore della ristorazione, quello alberghiero, le piccole e medie imprese, le piccole aziende nell'ambito dell'artigianato. Ecco, tutte situazioni difficili nel caso in cui lo Stato non dovesse intervenire, non dovesse capire l'urgenza del fare, ecco, le mafie potrebbero arrivare prima e potrebbero in un certo senso sfruttare le opportunità offerte dalla pandemia, che non è soltanto un'emergenza sanitaria ma è anche un'emergenza economica.
Assolutamente. Le mafie, come sappiamo bene, Sono diciamo le organizzazioni illegittime che hanno saputo adattarsi meglio all'attualità turbocapitalistica. Hanno aggredito mercati finanziari, le speculazioni, i rapporti con la nuova politica che oggi in qualche modo amministra l'Italia. È così come sembra, cioè sono insediati così in modo così capillare e hanno un potere così enorme anche dal punto di vista legislativo e dal punto di vista finanziario, della finanza globale.
Beh, intanto per comprendere le mafie bisogna spazzare molti dei paradigmi culturalisti. Le mafie non sono mai state dalla parte dei poveri contro i ricchi o dei deboli contro i forti, sono sempre state funzionali a logiche di potere e quindi sin da subito hanno messo a frutto due delle principali caratteristiche: la capacità di adattamento e la capacità di relazione. La capacità di adattamento ha portato le mafie a superare tutte le fasi della storia d'Italia, naturalmente mi riferisco alle mafie nostrane, alle mafie autoctone, e la capacità di relazione ha consentito alle mafie di fare sistema e quindi di relazionarsi con quelle che appunto sono individui, realtà che sono al di fuori delle mafie ma sono essenziali proprio per rafforzare il potere delle organizzazioni mafiose. Direi che la capacità relazionale, il rapporto col cosiddetto mondo di sopra costituisce l'ossatura del potere mafioso, e grazie a queste relazioni è possibile realizzare quello che lei ha efficacemente spiegato, cioè la capacità per esempio di riciclare denaro, la capacità di investire. Ecco, noi dobbiamo tenere in considerazione questo aspetto. Le mafie non vanno oltre il mattone o la falsa fatturazione. Quando vengono coinvolte in importanti e sofisticate operazioni di riciclaggio, hanno bisogno dei professionisti, hanno bisogno del know-how, di persone capaci appunto di investire denaro attraverso la finanza opaca. Ecco, queste persone che possono essere professionisti, però se trasportiamo il discorso sul piano politico, possono essere uomini che in cambio di utilità ottengono sostegno elettorale. Ecco, queste relazioni esterne costituiscono l'ossatura del potere mafioso.
Ecco, allora io le faccio una domanda un po' più diretta e più confinata. Adesso nelle scorse settimane abbiamo assistito a quello che è successo in Calabria, alle difficoltà del commissariamento della sanità che ha portato la Calabria al centro dell'attenzione mediatica per l'ennesima volta. Le faccio una domanda, non so se non è direttamente connessa a quello di cui abbiamo parlato adesso, ma lo è in modo anche trasversale. Quanto c'entra l'Ndrangheta con la crisi della sanità calabrese?
Ma c'entra molto, così come c'entra anche una responsabilità da parte chiaramente dei calabresi che per esempio negli ultimi tempi hanno sempre fatto fatica a selezionare un'adeguata classe dirigente. Quando parliamo di sanità parliamo quasi dei due terzi del bilancio regionale, e quando parliamo di sanità parliamo anche di convenzioni con la cosiddetta sanità privata, con le cliniche private che come abbiamo visto da tantissime indagini da ASP che sono state sciolte per infiltrazioni mafiose, spesso sono controllate da prestanome di 'ndranghetisti. Quindi quando noi parliamo di sanità, quando parliamo dello sfascio della sanità, è e non soltanto in Calabria, parliamo appunto di convenzioni tra la sanità pubblica e la sanità territoriale, che spesso è controllata da personaggi borderline, personaggi che hanno investito nell'apertura di cliniche private appunto i soldi delle organizzazioni mafiose. Ecco, è tutto un problema. In Calabria abbiamo visto questa grottesca telenovela dei commissari, e abbiamo visto come la Calabria si è finita in zona rossa, non tanto per il numero di contagi, ma perché non è stato possibile aumentare il numero dei posti letti, perché i commissari probabilmente non erano al corrente dei compiti che a loro era stato assegnato, e quindi ci sono stati ritardi che hanno messo a nudo uno sfascio, una sanità che ha un deficit enorme, con fatture che venivano pagate più volte, e con una 'ndrangheta naturalmente che cerca in ogni modo di trarre vantaggi da questa situazione. E quindi l'investimento nella sanità è un fatto storicamente accertato. La 'ndrangheta investe molto nella sanità, acquista farmacie, apre cliniche, cerca in qualche modo di sfruttare le risorse pubbliche, e questo spesso avviene a danno della collettività.
Quanta responsabilità ha il governo nazionale in questa questione, e come avrebbe potuto e come potrebbe in qualche modo provare a risolvere, trovare una soluzione a questo, si può dire, imbastardimento del settore, di settori che sono legittimi, con l'illegittimità delle associazioni a delinquere che si mischiano insieme. Poi il risultato è questo, di una mala sanità e di una sanità che è l'impresa per la criminalità, un'impresa della criminalità, in mano alla criminalità.
Ma diciamo che c'è un concorso di colpa, nel senso che i commissari sono stati nominati dal governo, e spesso i commissari si sono rivelati fallimentari. Ci sono dei problemi chiaramente oggettivi in termini di finanziamenti strutturali, di investimenti strutturali. Il calabrese ottiene pro capite poco più di 14 euro a fronte di 89-90 nelle regioni del centro nord. Poi ci sono naturalmente delle responsabilità oggettive dei calabresi, che spesso fanno fatica a selezionare la classe dirigente, probabilmente perché in molte circostanze il voto è condizionato dal clientelismo, dall'idea di dover restituire un favore ricevuto, e quindi ci sono indubbiamente delle problematiche. Quindi quando si parla di emergenza bisognerebbe in un certo senso fare una riflessione serena ed individuare le proprie responsabilità, che non sono minori rispetto ad altre responsabilità. E quindi quando parlo di concorso di colpa parlo di una situazione che ormai è diffusa su tutto il territorio nazionale, con una sanità, con un settore sanitario che viene continuamente depotenziato, e con una struttura territoriale che viene sottovalutata e trascurata. Ecco, questa emergenza ha messo a nudo i limiti appunto di un governo, di un'azione politica nel prestare l'adeguata attenzione alla sanità territoriale, e quindi alla sanità che riguarda le comunità locali, i territori, le province e quant'altro.
Certo. Allora, io le vorrei fare mille domande in verità, però purtroppo il tempo stringe. Adesso mi sentirò anche due suoi conterranei che fanno che provano a fare resistenza culturale attraverso la musica, attraverso comunque l'arte, il cinema, che sono Francesco Tortorella e Francesco Carlo in Arte Chiento. Le faccio un'ultima domanda per connettermi alle prossime interviste. Quanto ancora l'Ndrangheta condiziona socialmente, economicamente e culturalmente la Calabria? Nel senso, ci sono dei condizionamenti così importanti come lo erano 30 anni fa o c'è, ci sono degli spiragli, non è ancora troppo radicata per provare dei tentativi di sradicamento?
Ma io dico mai dire mai, nel senso che l'Ndrangheta diventa sempre più forte, la Calabria sempre più povera. Però la Calabria chiaramente ha delle grandi potenzialità, lei ha citato giovani interessanti, Francesco Tortorella, Chento, giovani che chiaramente dimostrano la voglia di riscatto di questa terra. È chiaro che bisogna valorizzare quello che fanno, i progetti, cercare appunto di creare, di fare sistema tra chi ha voglia di investire in cultura, perché noi da sempre sosteniamo che le mafie non si combattono soltanto con le manette, le sentenze, c'è bisogno anche di una sorta di rivoluzione culturale. Bufalino diceva che per combattere le mafie c'è bisogno di un esercito di maestri elementari, ecco, dovremmo partire da lì per poter pensare ad una Calabria, ma anche ad un'Italia diversa, perché certo, spesso ci sono problematiche che è difficile da vedere, ma le mafie non sono un problema esclusivamente del sud, ormai si sono radicate in varie parti del mondo e quindi il problema non è più un problema del mezzogiorno.
Certo, sicuramente. Un'ultima battuta, le faccio una domanda che potrebbe metterla in imbarazzo, quindi capisco, visto che la marco un po' stretta. Allora, quando è stato nominato il commissario Longo, sulla Repubblica, apro il giornale la mattina a colazione, Longo, eroe per caso, sarà un eroe per caso? Potrebbe essere un eroe per caso, forse?
Ma io conosco il prefetto Longo, so quello che ha fatto in passato e mi auguro che possa fare bene, sicuramente è un uomo di Stato e un uomo onesto, quindi su questo non ho alcun dubbio, quindi sono molto fiducioso che possa fare un ottimo lavoro, però il problema è quello di riprendere la sanità in mano, non affidarla sempre soltanto ai commissari. E quindi i calabresi devono fare di tutto e l'occasione si ripresenta adesso a febbraio con le prossime elezioni, cioè selezionare una classe dirigente, una classe politica che sia studioso del benessere sociale e non di logiche clientelari. Ecco, quello è l'augurio un po' di tutti.
È quello che ci auguriamo tutti. Io la ringrazio infinitamente.
Grazie a lei, buona giornata.